la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:02, con qualche minuto di anticipo questa mattina, apriamo la nostra newsline di mercoledì 25 marzo. Un buongiorno da Chiara Brilli Studio e dalla redazione, subito dall'AMA. Quest'oggi abbiamo detto in arrivo aria fredda, l'avevamo preannunciato. E allora Tommaso Torrigiani, buongiorno.
Sì, buongiorno. Aria fredda che dalla Porta di Rodona entrerà sul Mediterraneo, anche sulla nostra regione, più che altro in serata e nottata. Oggi una giornata transitoria con cielo poco nuvoloso in prevalenza sulle zone centro-meridionali, sulle province settentrionali, quelle di Lucca e Massa Carrara, invece ci attendiamo più nubi, sospinte dai venti attualmente di libeccio, che porteranno anche qualche pioggia nel pomeriggio, ma solo sui rilievi delle Apuane e dell'Appennino settentrionale. I venti di libeccio favoriranno un rinforzo del moto ondoso in serata. Le temperature quest'oggi solo in lieve calo, nella notte l'arrivo dell'aria fredda abbastanza irruente con forti raffiche da nord e con qualche pioggia sparsa sulle zone settentrionali e su quelle orientali tra la notte e la prima mattinata, anche sulla provincia di Firenze e su quella di Arezzo, neve che potrà cadere fino al pomeriggio, fino a quote intorno a 500-600 metri, soprattutto sull'Alto Mugello, sul Casentino e sull'Aretino. Si tratta comunque di nevicate di non particolarmente intense. Le temperature domani naturalmente in deciso calo. Con questo, Chiara, è tutto. Se non hai domande ti restituisco la linea.
Giusto una considerazione: questa è una cesura che segna un volto diverso della seconda parte della settimana?
Beh sì, soprattutto tra giovedì, è una rapida perturbazione, in realtà poi tra venerdì, sabato e domenica il cielo tornerà a essere poco nuvoloso in molte zone della regione, però rimarrà aria un po' più fredda, quindi ci attendiamo anche la possibile occorrenza, per esempio nella mattinata di venerdì, di gelate fino alle zone di pianura.
Grazie anche per queste informazioni, buona giornata e buon lavoro all'AMA, una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Controradio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30 Controradio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20:45 grande festa al Tenax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliata a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19:30. Ascolta Controradio e poi tutti al Tenax a festeggiare.
Io sono un poeta.
Tu sei un disoccupato.
E se un poeta fallito potesse cambiarti la vita? Da Cannes, Un certain regard, arriva Un poeta, la commedia drammatica più sorprendente dell'anno. Martedì 24 marzo allo Spazio Alfieri, anteprima con l'attore protagonista Ubeyman Rios. In sala dal 26 marzo allo Spazio Alfieri, Un poeta di Simon Mesa Soto.
Si può vivere con la poesia?
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14€, 8€ per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Controradio.
Don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy,
Diamo una lettura alle principali notizie di oggi che trovate sulla stampa locale e sull'home page di controradio.it, ma vogliamo partire innanzitutto da una segnalazione. Abbiamo raccontato il presidio che si è tenuto sabato scorso in Piazza Santissima Annunziata, giustizia per Eleonora, promossa da non una di meno con tantissime persone, cittadini e cittadine, a sostegno anche della famiglia di Eleonora Guidi, uccisa con 24 coltellate poco più di un anno fa da Lorenzo Innocenti, il compagno che tentò poi il suicidio gettandosi dalla finestra ed ora ricoverato all'ospedale di Pontanicheri. Ebbene, oggi nuovo presidio, questa volta a partire dalle 9, tra poco, davanti al Tribunale di Firenze in occasione dell'udienza per l'incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto. Seguiremo naturalmente la mobilitazione. Ricordiamo che un gruppo di periti incaricati dal GIP ha stabilito che in vista dell'udienza al momento Innocenti non sarebbe in grado di partecipare al processo e non sia socialmente pericoloso. Vi racconteremo, saremo in diretta dalla mobilitazione davanti al tribunale indetta da non una di meno per Eleonora e a sostegno della famiglia. Ma veniamo ai titoli d'apertura di Repubblica e della Nazione. Pergola, pace fatta col ministero, e tra Pergola e ministero ora è pace, tornano i soldi, ritirato il ricorso, dunque un allarme rientrato dopo mesi di botte e risposte di tensioni. Il dicastero guidato da Giuli finanzia subito con 200.000 euro la scuola di drammaturgia di Massini e ne riconosce il ruolo. La fondazione revoca l'atto al TAR con cui impugnava il declassamento. E poi si parla del dopo referendum, secondo Fossi, un'intervista su Repubblica. Apriamo il Partito Democratico al fronte del no, Fossi, che potete sentire nell'intervista integrale in podcast su controradio.it realizzata il giorno dopo l'esito del referendum e il risultato in Toscana. Le notti di Gino, la fotonotizia dalla Nazione, stiamo parlando di Gino Paoli e della sua scomparsa e ciò che lo legava alla Toscana. E poi di taglio basso, la politica, futuro nazionale, la sede sbarca in piazza Tanucci, l'annuncio ieri dello stesso ex generale Vannacci, levata di scudi contro il generale, non passerà. L'appuntamento è stato annunciato per sabato alle 17 in piazza Tanucci e ci saremo naturalmente anche con le nostre dirette, ma sentiamo la reazione, il commento dell'onorevole fiorentino del Partito Democratico Federico Gianassi ai microfoni di Domenico Guarino.
Ma credo che abbiano scelto la città nella quale prenderanno molti pochi voti, perché come ha dimostrato anche questa esperienza referendaria, la città di Firenze è una città ancorata in modo radicale ai valori costituzionali dell'antifascismo, della democrazia, e quindi, come dire, se è una scelta provocatoria funziona, se è una scelta immaginata per insediarsi in una città dalla quale ricevere consenso e porte aperte, no, la risposta sicuramente è una scelta sbagliata, perché la città ovviamente guarda altrove, come ha dimostrato in questi giorni. Io penso che la scelta di Vannacci come posizionamento politico sia una scelta che sta dentro questa lotta nell'estrema destra a chi si dimostra più estremista dell'altro. È una roba, insomma, a mio giudizio davvero imbarazzante per certi versi, ma che credo debba ancora più convincere i sinceri democratici in un mondo che esplode, non in senso teorico ma proprio in senso concreto, come dimostrano i missili e le bombe in giro per il mondo, ecco, a lavorare davvero per un'alternativa sempre più forte.
Torna al voto un astenuto su due, l'apertura del Corriere, si torna al referendum costituzionale che ha mobilitato anche i toscani disillusi, l'analisi partito per partito. Torneremo su queste riflessioni anche domani mattina, ospite nei nostri studi il professor Tommaso Montanari, preside dell'Università per Stranieri di Siena e fondatore dell'associazione 11 agosto, facente parte del comitato per il no in Toscana. Ma di taglio basso dal Corriere le leggiamo Prato, Giallo Gassem non è più presidente. La manager sostituita dal marito al vertice del club calcistico, presto chiariremo. Voi sapete che solitamente non ci occupiamo di dinamiche sportive o inerenti le società calcistiche, ma diciamo che questa ha sconvolto particolarmente nelle scorse ore, dato l'annuncio da parte della società, la città di Prato e i pratesi. Vogliamo farci raccontare di più da Giorgio Bernardini in diretta. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, dicevi bene, non ci occupiamo spesso di dinamiche calcistiche, ma questa vicenda va molto oltre il calcio. Per chi non ha diciamo così la fortuna di godere della città di Prato, della sua frequentazione, spiego velocemente chi è Asma Gacem o Gassem, insomma a seconda della pronuncia. È una manager di 35 anni che da 6 mesi, di origini marocchine, ha preso le redini della squadra di calcio della città e dopo una sofferenza direi quarantennale rispetto al rapporto che la città aveva con la sua squadra di calcio, lo diciamo subito, in Serie D, è uno degli diciamo così dei gap più grandi della storia dello sport, una città da 200.000 abitanti con una squadra in Serie D. Ecco, è scoppiato un vero e proprio amore, anche perché Asma Gacem è una persona che ama molto il calcio, ha vissuto una infanzia diciamo in Marocco che ha proprio coltivato questa sua passione, questo amore, e che poi è sbocciata appunto con l'acquisto di questa squadra assieme ovviamente al marito. Perché dico assieme al marito? Perché è il marito che possiede la società, la Finres, che aveva comprato il Prato quest'estate. Diciamolo, il Prato sta andando benissimo, è quinto in classifica, sta combattendo per andare nei playoff, quindi si sta comportando bene. È per questo che è un fulmine a ciel sereno. In questi 6 mesi la presidente aveva, diciamo così, costruito un rapporto con la città che andava molto oltre lo stadio che tra l'altro aveva anche un progetto per ricostruire il Lungo Bisenzio, e diciamo ha creato una certa aspettativa, un certo amore. E all'improvviso ieri è arrivato questo comunicato, ieri pomeriggio, della Finres, di questa società che possiede appunto la società che possiede il club, e comunicava l'avvicendamento fra la presidente e suo marito, e questo sostanzialmente senza spiegazioni. Quindi ha creato non solo un certo stupore in città, ma anche un certo allone di mistero che tutti vogliono cercare di risolvere, cercare di capire se si tratta di una questione di strategia, di una questione economica, di una questione relazionale fra i due, che ovviamente sono coniugati. Quindi tutti si stanno interrogando, anche perché dietro c'è molto di più. C'è il fatto, e qui concludo, che magari il marito appunto di Asma Gacem non abbia la stessa passione per il calcio che ha lei. Si chiama Antonio Politano, lo diciamo, nome e cognome del nuovo presidente, insomma.
Ecco Giorgio, questo avvicendamento diciamo che è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, stante il trend positivo che aveva introdotto questa nuova figura, una nuova figura che, come tu citavi, rispetto allo stadio, quando fece la conferenza stampa anche di presentazione della progettualità, fu critica sul passato e su una fase quasi di stallo, di situazione dormiente, no? Rispetto al Prato Calcio, e sembrava veramente un'area nuova che poi stava dando risultati.
Un'area nuova che stava dando risultati e che diciamo così portava con sé una comunicazione di anche quasi irriverenza, fammi dire, insomma, rispetto a quello che era stato sempre il rapporto solito tra le istituzioni sportive e quelle locali. Ricordiamoci dove siamo, io lo dico sempre: Prato è la città, è la provincia con più giovane della Toscana. Prato è la provincia con più stranieri nella Toscana. Asma Gacem o Gassem è una ragazza di 35 anni, originaria del Marocco. Quindi tutto questo si iscrive anche in un come dire, in un racconto che è un racconto della realtà, e quindi ovviamente interessa ancora di più i cittadini rispetto alla contemporaneità pratese.
Sicuramente la storia non finisce qui, siamo in attesa del capitolo che vada a illustrare insomma quelle che sono le motivazioni alla base di questo avvicendamento shock, possiamo dire. Grazie però per questi aggiornamenti a Giorgio Bernardini, buon lavoro.
Grazie a voi.
And dance the blues. Let's dance.
Alle 8 e 19 minuti rimaniamo a Prato, andiamo al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, che presenta a partire proprio da oggi il primo appuntamento della rassegna Periferie, domande dai margini. Buongiorno alla curatrice Martina Maccianti, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti.
Come nasce, Martina, questa scelta di assumere la periferia come chiave di lettura del presente e come viene declinata?
Allora, questa rassegna nasce proprio dal libro che viene portato al primo incontro, che è questa sera, che è La periferia vi guarda con odio di Gabriel Cerussi. E si parte dalla periferia proprio per riprendere come punto di vista non solo geografico ma simbolico tutto ciò che resta fuori dal centro, e quindi dalle narrazioni principali per assumerle come lente proprio di lettura del presente e dei linguaggi che nascono.
Mi viene da dire una prospettiva quanto mai necessaria anche nel quadro politico, no? E di riflessione che stiamo facendo rispetto a partecipazioni che si attivano, non si attivano, verso cosa vengono indirizzate, tutto ciò che è il dormiente che poi potrebbe rivelarsi, soprattutto per quanto riguarda le periferie, che non sono mai nelle agende elettorali se non indicando poi la pancia, insomma, dei cittadini, un termometro importante. Periferie, paure e immaginari, il tema appunto del primo appuntamento, appuntamenti che si articoleranno in 5 incontri e che definite diciamo di attraversamento, avranno più livelli di offerta anche.
Sì, esatto, si partirà con un primo momento che sarà un dialogo aperto tra l'autore o l'autrice del libro che guida un po' la serata insieme a un ospite o più ospite e dopo questo dialogo si passerà al cinema, dove ci sarà una proiezione che cerca un po' di interrogare e di ampliare il punto di vista portato nel dialogo.
Vogliamo dare una carrellata giusto suggestiva per poi avvicinarsi a questo ciclo di incontri che dicevamo parte oggi, poi avrà altri 4 appuntamenti serali a cadenza mensile?
Certo, il primo appuntamento appunto oggi si partirà dal libro di Gabriel Cerussi per Agenzia X, che è La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia di Maranza. Quindi lo scopo sarà proprio fare un'indagine sulla costruzione mediatica e politica di questo mostro sociale di cui si parla molto. Gabriel, l'autore, sarà in dialogo con Fatima Elmu, che è la cofondatrice di Darna, un progetto bellissimo di Milano che promuove cinema e arte di tutta l'area dell'Asia sudoccidentale e il Nord Africa, e scrive inoltre di razzismo e femminismo. Sarà un dialogo molto interessante e si continuerà nei prossimi appuntamenti attraverso, si parlerà di pratiche di riduzione del danno legate all'abuso di sostanze, insieme alla proiezione della versione restaurata di Amore Tossico. Si parlerà di scrittura erotica e di erotismo come linguaggio politico e il corpo come campo di negoziazione, con Alice Scornagenghi, autrice di Atti Puri per la casa editrice Nero. andando avanti si attraverserà un altro spazio che rimane sempre molto marginale e periferico nella narrazione, che è il rave. Quindi di nuovo il rave non solo come fenomeno musicale o subculturale, ma proprio come sistema di segni e rituali. E l'ultimo appuntamento sarà a giugno con Dario Ali e Vincenzo Grasso, gli autori di Natura contro Natura, e di nuovo si farà un punto finale su tutto ciò che viene considerato normato e naturale, a dispetto di cosa invece viene considerato fuori dalla norma.
Vengono definiti talk orizzontali, c'è proprio uno spazio di confronto, condivisione, domande che si pongono e risposte che si cercano insieme.
Esattamente, infatti ogni appuntamento avrà una domanda guida a cui il dialogo e la proiezione cercherà un po' di rispondere o comunque di continuare a interrogare. Si è scelto poi come formula di restare nello spazio del bistrò del centro Pecci, proprio per creare un ambiente molto disteso e molto informale per il dialogo.
E allora vogliamo ricordare le 19, l'orario di inizio al centro Pecci di Prato, il primo appuntamento questa sera di Periferie, domande dai margini, prossimi appuntamenti sempre di mercoledì 8 e 22 aprile, 20 maggio, 24 giugno, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Grazie a Martina Maccianti per essere stata con
noi. Grazie mille a tutti e a tutte.
Interessantissimi quelli della rassegna che vi abbiamo proposto e annunciato al centro Pecci e che si inseriscono all'interno di Dispacci, il programma del centro dedicato all'esplorazione del presente. Tutte le informazioni anche sul nostro sito controradio.it, dove trovate anche il treno della memoria che stiamo seguendo, partito nei giorni scorsi, tornato quest'anno. Una fiumana di studentesse e studenti toscani ha percorso proprio ieri silenzioso e commossa il viale alberato nel campo di sterminio di Birkenau, che da quel che resta dei forni crematori porta al monumento alla memoria delle vittime. Il corteo del treno della memoria 2026 è stato aperto dalla regione toscana dal suo gonfalone con i circa 500 tra ragazzi e ragazze delle scuole toscane, rappresentanti delle comunità deportate, associazioni antifasciste. Lo stiamo seguendo anche raccontandovi della delegazione che vede la partecipazione di Andre Tatiana Bucci, che all'orrore di quel campo vissuto allora sulla propria pelle di bambine sono sopravvissute. Il treno è partito lunedì scorso da Santa Maria Novella con la deposizione della corona d'alloro al monumento internazionale che ricorda con 23 lapidi in altrettante lingue coloro a cui è stata strappata la vita a Birkenau. Prosegue dunque il viaggio del treno della memoria partito da Firenze. Sono le 8:28, tra poco il GR GR di Popolare Network. Noi torneremo con la trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni. Dillo a Controradio. I temi di questa puntata che andremo a approfondire riguardano i dannati dell'autopalio, perché ci sono anche quelli, oltre alla Firenze, Pisa, Livorno, e da ANAS non arrivano buone risposte, soprattutto in prospettiva, e poi il futuro dell'ex ippodromo delle Mulina a Firenze. E poi dalle 9 invece il trasporto pubblico locale, protagonista di AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane. Le vostre domande in questo ciclo di trasmissioni realizzato con AT, che avrà come tema oggi il rapporto con i clienti, l'ascolto, le segnalazioni, ma anche la partecipazione. Tutto questo in Newsline, rimanete su Controradio.
Sono le 8:30, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Ministro Nordio risponderà questo pomeriggio in Parlamento al question time chiesto dalle opposizioni. In origine era stato richiesto per avere lumi sul destino del suo sottosegretario Andrea Del Mastro in affari nella ristorazione con esponenti della criminalità organizzata. Nel frattempo però sono arrivate le dimissioni di Del Mastro, salutate con sollievo da Giorgia Meloni, che ora nel Repulisti, che ha avviato tra gli esponenti di governo del suo partito dopo la sconfitta al referendum, punta a Daniela Santanchè con una nota piuttosto irrituale. Ieri sera a Palazzo Chigi ha auspicato la medesima sensibilità istituzionale di Del Mastro e Bartolozzi da parte della ministra del turismo. L'opposizione in queste ore è unita nel definire tardive le dimissioni dei due capri espiatori scelti dal governo per scongiurare il temuto rimpasto. Quanto a Santanchè, PD e Italia Viva hanno annunciato una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
In Medio Oriente resta alta l'incertezza sull'avvio delle trattative per mettere fine alla guerra. Fonti diplomatiche del Golfo rivelano che gli iraniani non intendono sedersi al tavolo con gli Stati Uniti. State negoziando con voi stessi, avrebbe dichiarato un portavoce militare deridendo la Casa Bianca. Washington resta ottimista e spera in un primo incontro già domani in Pakistan. Il conflitto intanto prosegue, missili iraniani hanno colpito nella notte Israele, Kuwait, Bahrain e Giordania. Israele ha lanciato nuovi raid sulle città iraniane e su quelle nel sud del Libano.
In Ucraina è stata colpita nella notte la regione di Odessa, ha colpito anche un edificio residenziale, c'è almeno una vittima. L'attacco russo segue il più massiccio bombardamento diurno mai lanciato sul paese. Ieri sono stati quasi 600 gli ordigni che hanno colpito l'Ucraina, è stata colpita anche Leopoli vicine al confine con la Polonia. Nella notte è arrivata anche la risposta ucraina, Kiev ha lanciato droni sulle centrali elettriche russe e sulla città di Belgorod, è in corso un blackout.
In Danimarca è terminato lo spoglio delle elezioni politiche anticipate. Il blocco di sinistra guidato dalla premier uscente Frederiksen ottiene più seggi di quello di destra, ma nessuno dei due schieramenti ha i numeri per governare da solo. Per la leader socialdemocratica, che cercava il terzo mandato, è una vittoria amara. Il suo partito ha registrato il risultato peggiore da oltre 100 anni, fermandosi sotto il 22%, un netto calo rispetto alle scorse elezioni. La coalizione di centrosinistra ha 84 seggi, 77 quelli del blocco di centrodestra. L'ago della bilancia sarà il partito di centro, che conta 14 seggi.
Il presidente del Senato Ignazio La Russa riceverà oggi alle 12.30 a Roma la cosiddetta famiglia nel bosco. L'incontro era stato inizialmente ipotizzato per la scorsa settimana, dunque a pochi giorni dal referendum, ma le polemiche per l'uso strumentale di una vicenda tanto delicata avevano suggerito poi l'opportunità di un rinvio, rinvio che non ha impedito allo stesso La Russa di usare le vicissitudini giudiziarie dei codici dei coniugi Trevelyan per motivare pubblicamente il suo sì al referendum.
Le indagini sul rogo di Cramontana, i PM della Procura di Roma sono a Sion, sede del Tribunale svizzero competente, oggi e domani. Devono selezionare gli atti dell'indagine elvetica utili al procedimento aperto dal Tribunale di Roma. Per l'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, i magistrati italiani ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo. La trasferta dei PM romani rappresenta il primo passo concreto del percorso di cooperazione rafforzata tra le procure italiana e svizzera, stabilito a Berna il 19 febbraio scorso.
Le 8:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30. Buon ascolto.
A Pasqua regala un segno di pace. Acquista la colomba di Emergency e aiuta le vittime di guerra e povertà. Dal 26 al 29 marzo ti aspettiamo in tantissime piazze italiane. Scopri dove su emergency.it.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A11 da Firenze Mare in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e il Bivio A11 A1 Milano Napoli. Sempre in ingresso città si segnala una coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola legata alla viabilità esterna. In FIPI verso Firenze, traffico rallentato tra la Stassigna e Firenze Scandicci per criticità sulla viabilità ordinaria. Ancora rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginessa Fiorentina per un mezzo in avaria. Infine sulla A12 tra Bugnato e Alviano Magra in direzione Rosignano segnalato un incidente. Lavori in corso questa settimana a Firenze in via del Varco, via del Pegaso, via Vespucci, Pistoiese, Baracca, piazza Puccini, via delle Cascine, via dell'Aeronautica e via del Ponte alle Mosse. Per la tranvia cittadina dal 24 al 27 marzo, dalle 22 a fine servizio, la linea T2 è limitata alla Magnini Poliziano per lavori notturni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro radio è una radio stupenda.
Contro radio è una radio stupenda. 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto? Pronto.
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30 SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro con il premio UBU Alberto Boubacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana. È questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Contro radio.
She had hair like Jeannie Shrimp turned back in 1965. She had lived to live and to do. I was her.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 42 minuti, dillo a Controradio, anche con le vostre segnalazioni al 342 81 04 111, nuova puntata nell'ambito di Newsline, lo abbiamo anticipato in apertura, ci occupiamo di autopalio, lo facciamo con il capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale, Francesco Casini, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Lei ha detto nei giorni scorsi si rischia di fare la fine della Salerno-Reggio Calabria, dove i cantieri andavano avanti all'infinito. Che informazioni ha rispetto a, diciamo, l'assenza, la latitanza di ANAS, che ormai tutti i cittadini e le cittadine che attraversano l'autopalio possono testare quotidianamente?
Beh, la situazione, noi abbiamo scritto, come anche come vicepresidente della Commissione Infrastrutture della Regione Toscana, ho scritto ad ANAS e la risposta è stata sostanzialmente che va avanti l'attività di monitoraggio, tutta una serie di interventi di manutenzione, e questo è un'ottima notizia, perché comunque si va verso la gestione di un monitoraggio che è sacrosanto, e di una gestione anche di quelli che sono gli elementi di valutazione sullo stato dell'arte, dell'opera, della sicurezza, che sono ovviamente una priorità assoluta. Però tutta questa attività manutentiva è in qualche modo un'attività ordinaria. Non c'è nessuna progettazione di rilancio dell'infrastruttura, di interventi straordinari che portino alla soluzione anche dei tanti temi che si sono rilevati necessari, fondamentali e anche importanti realizzarli in tempi brevi. In sostanza, si va avanti con tutta un'attività di monitoraggio, di manutenzione ordinaria, ma senza avere una prospettiva di rilancio di questa strada, senza avere una prospettiva di investimenti straordinari.
Di fatto Casini si mantiene l'emergenza sostanzialmente, non c'è niente di strutturale in prospettiva, serve un cambio di passo, lei dice.
Esattamente, serve un cambio di passo assolutamente, perché benissimo tutto il lavoro di monitoraggio che, come dicevo prima, è sacrosanto, ma serve anche a questo punto un intervento strutturale, un intervento straordinario per la sistemazione soprattutto di alcuni viadotti, penso a quello ai Falciai e in altri punti della strada, soprattutto sul tratto fiorentino, mi rendi dire, dell'autopalio ci sono degli interventi assolutamente prioritari, necessari, che devono essere in qualche modo quantomeno programmati.
Ecco, come può incidere la regione sul governo? Lei ha chiesto anche una convocazione dei vertici ANAS in commissione. Quale può essere il contributo dal territorio per far sì che ci sia questa accelerazione?
Beh, sicuramente anche la regione deve fare la sua parte, nel senso deve iniziare a pretendere per questa arteria fondamentale per il territorio regionale, unisce di fatto due città importanti come Firenze e Siena, un territorio straordinariamente importante come quello del Chianti, anche da un punto di vista turistico, non soltanto anche per i paesaggi che ha, e poi ovviamente qui c'è un insediamento produttivo importantissimo, soprattutto sul tratto tra Poggi Bonsi e Firenze c'è un tessuto produttivo importante. Quindi sicuramente va fatta una forte pressione. Questa però è tutta una questione di volontà politica, perché dove si allocano risorse, quali investimenti fare, è evidentemente una valutazione che deve fare in termini di priorità il governo, il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e evidentemente non è tra le priorità la Firenze-Siena. Mentre quello che va fatto bisognerà spingere in questa direzione, cercheremo di essere costantemente sul tema, è quello di una pressione costante perché il MIT cambia evidentemente le priorità e metta questa strada, che ormai ha diversi lustri, diversi decenni, tra le priorità infrastrutturali del paese, per dargli una soluzione definitiva, anche perché al di là dei disagi e delle code c'è anche un elemento di sicurezza, perché questi continui cantieri, questi rallentamenti, queste code all'improvviso, queste svolte che ci sono durante lungo il percorso, il tracciato dell'autopalio, oggettivamente sono anche degli elementi davvero di rischio per chi da questa strada ogni giorno ci transita.
Eh sì, spesso anche al nostro numero WhatsApp ci viene segnalata la pericolosità dei continui anche cambiamenti di cantiere, dei cantieri che poi appaiono all'improvviso nelle loro deviazioni e con quello che lei ci descriveva. Manteniamo un canale aggiornato, Casini, risentiamoci, grazie intanto. Bene. Per queste informazioni.
Ci saremo. Grazie a voi tutti, buona giornata.
L'ippodromo delle Mulina, le chiavi tornano al comune, l'idea di ospitarci subito eventi per l'estate. Leggevamo dalle pagine interne del Corriere il 6 marzo scorso, questo dopo la sentenza del TAR, presto i lavori di messa in sicurezza, poi bando a fine anno. Questi erano annunci da parte dell'amministrazione, ma si chiede anche un cambio di modello rispetto al futuro di un complesso che è rimasto davvero per molto troppo tempo in una fase di distallo. Una bella addormentata, l'abbiamo definita anche in inchieste che in questi anni abbiamo raccontato proprio sulle Mulina, sull'ippodromo alle Cascine. Ne parliamo con il consigliere del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi, ben trovato, il capogruppo, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno Chiara e buongiorno ai tuoi ascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, sì, il futuro dell'ex ippodromo è tornato nel vivo, possiamo dire, del dibattito, questo a seguito anche degli step che abbiamo raccontato, però è un futuro che va preso in carico in un modo totalmente diverso rispetto al passato.
Allora, diciamo che è tornato dopo 10 anni di abbandono, come tutti sappiamo, nelle disponibilità della pubblica amministrazione. Ora serve un cambio passo, serve sicuramente un'amministrazione che ascolti, che si confronti con la cittadinanza. Ecco perché ho richiesto all'amministrazione che ci sia una coprogettazione e una coprogrammazione, in modo tale da fare intervenire le associazioni, i cittadini, esperti, in modo tale che questi possano dare a sua volta un contributo, cosa che tra l'altro poi si fa, Chiara, anche in altre realtà del mondo del terzo settore, già con la regione, quindi un coinvolgimento vero della cittadinanza. Questo è fondamentale perché deve essere la cittadinanza a decidere, però va fatto con un programma preciso, individuato, in modo tale che non resti fermo lì per altri 10 anni, ma si veda la luce, io voglio sperare, almeno in quest'ultima consigliatura. E anche per questo ho richiesto proprio alla pubblica amministrazione che sia necessario, diciamo, un modello urbanistico con cui si intende procedere, quale sia soprattutto il modello con cui si intende procedere, perché ricordo, ora questa è anche una parte tecnica, ci sono degli strumenti di semplificazione normativa nazionale per quanto riguarda la rigenerazione urbana, che consentono quindi di derogare alle restrizioni che sono in uso delle opere che sono lì in questo caso abbandonate e devono essere recuperate, e dando, diciamo, uno sviluppo e una tempistica diversa rispetto a un piano urbanistico che dovrebbe essere sicuramente rivisto. Quindi, diciamo, anche lo strumento con cui la pubblica amministrazione si vuole approcciare è fondamentale per riuscire a vedere la riuscita e il ritorno di quell'area ai cittadini.
Nel frattempo la priorità adesso è la messa in sicurezza degli edifici.
Sì, anche questa vengono, diceva questo l'assessore, investiti per la messa in sicurezza dell'area circa 780 mila euro che servono per mettere in maniera graduale in sicurezza quegli spazi che, come tutti ricordate, sono totalmente abbandonati.
Per quanto riguarda invece il percorso che è stato anticipato appunto nei giorni scorsi dall'amministrazione, viene definita la delibera in giunta, poi andrà in aula, il bando per la concessione e la valorizzazione delle Mulina potrà arrivare dopo la variante a fine anno o a inizio 2027. Masi, torna questo iter sul tavolo, ci sarebbero anche poi le 6 proposte arrivate da soggetti pubblici e privati risposta all'avviso pubblico esplorativo. Qual è al momento proprio lo stato dell'arte?
No, questo è il progetto e l'idea della pubblica amministrazione. La mia idea è totalmente diversa, infatti è stata sottoposta alla commissione di pertinenza, commissione 3, diciamo un'idea che prevede un iter, come anticipavo prima, un percorso diverso rispetto a una variante urbanistica che ingessa la pubblica amministrazione.
Che margini ci sono e soprattutto ci sono ancora i tempi per innestarsi con questa variante, diciamo?
Ma i tempi ci sono, ma le varianti, ricordiamoli, sono processi molto complessi e molto lunghi, e per questo io dicevo ci sono degli strumenti a livello nazionale, ora senza entrare nelle norme che riguardano la 380/2001, la legge 106/2011, sono delle procedure tra cui permesso a costruire convenzionato, l'utilizzo semplificato delle procedure di avvio di progetti, cioè sono delle alternative rispetto alla variante. Io spero vivamente, e questo l'amministrazione mi ha risposto di sì, che vengano prese in considerazione queste soluzioni che a livello legislativo già sono presenti, perché darebbero la possibilità di entrare nel vivo degli interventi molto prima rispetto a quelle date indicate dalla pubblica amministrazione, che ripeto secondo me porterebbero a un intervento forse fra 3-4 anni.
Ecco, e quindi restituire le Mulina ai fiorentini però con tempi certi, una semplificazione con quella finalità di coprogettazione e fattibilità che lei ci ha illustrato all'inizio. Masi, ci riaggiorneremo anche con lei, perché è un percorso in divenire in cui lei mette questo contributo di fattibilità, vedremo poi insomma come verrà raccolto nell'interlocuzione con l'amministrazione comunale.
Benissimo, io sono a disposizione, grazie a te di interessarsi di un tema che è fondamentale per la nostra città, e quell'area deve tornare assolutamente vivibile e ritornare nelle mani e nella gestione dei fiorentini.
Grazie a Lorenzo Masi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, in diretta su Dilla Controradio. Sono le 8:54, termina qui questa puntata, tutte riascoltabili su Dillo a Controradio nello spazio su controradio.it, la mail di riferimento per scriverci anche oltre la trasmissione durante la settimana dillo@controradio.it. Tra poco invece, dopo una breve pausa, un nuovo appuntamento sempre con le vostre segnalazioni, anche se vorrete sottoporre tematiche rispetto al trasporto pubblico locale, perché arriva a T per te in viaggio con Autolinee Toscane.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 27 marzo dalle 19 alle 24, apertura straordinaria del museo, con possibilità di visitare le mostre in corso, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 presentazione del volume Hill of Desires. Alle 20.30 Luca Scarlini con Le lacrime in mongolfiera diventano risate, storie del tempo dell'AIDS in Italia. Alle 21.15 dentro l'opera di Jacopo Benassi. Alle 21.30 la performance Stina Force a cura di Kim Caleri. Alle 22.30 live del compositore Thomas Ankersmith a cura di Noob e U-Sounds. Ingresso 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio. Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze, martedì 31 marzo alle 20.45, per una festa aperta a tutti. Ingresso libero, consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Yeah. crazy band start up each and every day. I saw another one just the other day, a special new band.
Per te, in viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
Ci siamo, 9 passate da 3 minuti, siamo su Controradio nella nostra newsline e con AT per te, come avete sentito anche dalla sigla, nuova puntata e entriamo sempre più in profondità per raccontarvi quello che è anche il mondo di Autolinee nella presa in carico dell'utenza. E lo facciamo quest'oggi affrontando il tema del rapporto con i clienti, con le clienti, ascolto, segnalazioni e in certi casi anche partecipazione. Vedremo e sentiremo come, perché siamo anche sui nostri canali cross mediali, dunque anche su Controradio TV. Saluto dunque l'ospite che ci ha raggiunto in studio quest'oggi, non è Tommaso Rosa, il responsabile della direzione comunicazione, ma è Jasmine Andreaus. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Responsabile area Customer Experience Autolinee Toscane. Allora Jasmine, partiamo proprio dalla definizione. Cosa significa Customer Experience?
Ma allora, Customer Experience, come dice la parola stessa, se la traduciamo, è l'esperienza del cliente. Quindi l'esperienza del cliente prima, durante e dopo il viaggio si occupa di questo.
È un vero e proprio ufficio? È un ambito che è stato in qualche modo potenziato? Che novità ci sono rispetto a una volontà di Autolinee Toscane di accogliere, ascoltare e anche trovare delle soluzioni che non siano calate dall'alto ma in costante dialogo con l'utenza?
Sì, allora è un vero e proprio ufficio. Mi sento di dire che come azienda abbiamo sin da subito, diciamo, messo il cliente al centro. Infatti da quando siamo entrati in gestione l'azienda si è strutturata subito con un ufficio di customer care che quindi ascolta e risponde alle richieste dei nostri clienti, vuoi che siano appunto segnalazioni, richieste di informazioni o anche suggerimenti, perché no, li accettiamo ben volentieri.
Ecco, quali sono le modalità con cui vi arriva tutto questo, appunto le varie segnalazioni, quali possibilità hanno i clienti, le clienti, l'utenza di interagire con voi?
Allora, per interagire con noi ci sono due canali principali, mi sento di dire. Il nostro form, che si trova nella sezione Parla con AT del nostro sito internet, che ricordo è at-bus.it, e il nostro numero verde, che è aperto dal lunedì alla domenica dalle 6 del mattino a mezzanotte, quindi quindi i clienti possono chiamare tranquillamente durante, diciamo, questo periodo di tempo, e il numero verde è 800 14 24 24.
14 24 24, questo è importante. 800 numero verde, lo ricordiamo, dunque numero verde, numeri di telefonate, sito web, a te parla direttamente poi tramite web. Ecco, ma di tutte queste informazioni che vi arrivano, poi che utilizzo ne fate? Come vengono prese in carico?
Allora, le segnalazioni vengono tutte prese in carico e la cosa importante è un po' il ciclo virtuoso che facciamo. La segnalazione non è una mera risposta all'utente, ma è invece lavorata, quindi viene praticamente catalogata, viene analizzata e viene mandata agli uffici competenti, e questo Questo perché? Perché gli uffici competenti si attivano subito per la risoluzione del problema che il cliente ha avuto e ovviamente questa risoluzione può a volte essere spesso a breve termine, ma a volte ovviamente può avere anche dei tempi un pochino più a medio e lungo termine. Di base poi quello che succede è che noi appunto sulla base dei loro feedback rispondiamo ai nostri clienti in maniera più puntuale.
È molto sintetica, Jasmine, ci dà la possibilità di interfacciarci con lei con numerose domande. Io farò anche un po' l'avvocata del diavolo, perché insomma negli anni ho acquisito esperienza rispetto ai disservizi, disagi, le sofferenze del nostro pubblico in qualità di utente del trasporto pubblico locale. Lo avevo già anticipato alla responsabile del customer dell'area customer experience, degli inglesismi, o non potevano chiamarlo più semplicemente servizio clienti per essere compreso da tutti, ci fanno subito notare.
Sì, in effetti il customer care è ormai appunto è il servizio clienti di base. Parliamo di customer care perché comunque sia anche specialmente gli inglesismi ormai si usano molto di frequente, noi poi siamo anche una regione turistica, quindi anche per far capire meglio i nostri turisti, ma comunque sia i cittadini insomma che vivono in Toscana sanno benissimo che il nostro forum insomma è sempre attivo.
E poi lo ribadiamo anche attraverso queste trasmissioni e i nostri canali, vengono tutte prese in carico le segnalazioni, non c'è da stupirsi però se alla richiesta, alla segnalazione che viene inoltrata si riceve una risposta automatica a cui poi però fa seguito quella lavorazione che tu dicevi.
Assolutamente, la lavorazione c'è sempre e è importante che ci sia, perché è proprio la lavorazione che ci permette di farsi carico e di migliorare il servizio per i nostri clienti, e quindi quella è, al di là della risposta, è proprio quella la parte importante. Questo per quando proprio si parla di clienti, di bisogno di aiuto, insomma.
Certo, assolutamente. Allora, 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp nel contesto di AT per te diventa una sorta di numero in tempo reale per segnalare eventuali informazioni, indicazioni, opporre domande, in questo caso a Jasmine Andreaus. Allora, facciamo degli esempi pratici. Innanzitutto ti chiedo se avete registrato un cambiamento nell'approccio e nella tipologia anche di segnalazioni. Se all'inizio vi arrivavano segnalazioni di un certo tipo, di sofferenza, non so, per esempio, soprattutto per quanto riguarda i ritardi o scarse informazioni sugli abbonamenti e qualcosa è cambiato, com'è il trend?
Allora, abbiamo avuto sicuramente un cambio. Da quando siamo entrati in servizio a ora i nostri clienti sono cambiati e questo ci fa piacere perché abbiamo lavorato tanto per appunto far capire l'impegno che ci mettiamo per mandare avanti il servizio pubblico in Toscana, e i nostri clienti adesso sono molto più consapevoli, sono molto più informati, ovviamente si aspettano anche insomma una certa qualità del servizio che noi appunto tutti i giorni lavoriamo per cercare di mettere su strada.
Come tipologia invece ci sono delle sfere più impattanti in termini proprio numerici di segnalazioni che vi arrivano?
Ma allora, più impattanti ovviamente sono le segnalazioni che riguardano proprio il servizio, no? Noi ci occupiamo un po' di tutto, quindi ci occupiamo appunto anche di richieste di informazioni, ci occupiamo anche del post vendita, quindi in caso richieste di rimborso e quant'altro. Quindi sicuramente quelle più impattanti per l'utente sono le richieste di appunto segnalazioni sul servizio. Però ecco, è anche normale che sia così, cioè se facciamo trasporto pubblico, quindi è questo che gli utenti, insomma, che i nostri clienti ci chiedono.
Facciamo degli esempi ancora più pratici, casi in cui voi siete intervenuti anche modificando progettualità o azioni o un'organizzazione insomma del lavoro a seguito proprio dell'input arrivato dall'utenza.
Ma sono mi metto in difficoltà perché sono innumerevoli le azioni che facciamo oggettivamente, te ne dico alcune poi certo. Magari se vuoi possiamo anche approfondire, però abbiamo per esempio a livello di comunicazione stiamo lavorando tantissimo per cercare appunto di rendere proprio questa esperienza di viaggio il più possibile vicino ai nostri clienti, e quindi ad esempio abbiamo fatto il restyling del nostro sito che ora è molto più responsive, è anche molto più chiaro nella comunicazione. Lavoriamo in continuazione sulla nostra app, sia sul sito. Abbiamo anche una sezione FAQ, che tra l'altro, quindi di domande frequenti, che tra l'altro invito tutti gli ascoltatori a visionare, perché queste domande frequenti vengono fatte proprio sulla base di quello che arriva ai nostri, le richieste che ci arrivano. Quindi le maggiori richieste vengono poi spiegate, quindi lì ci sono un sacco di spiegazioni utili, e consiglio di guardarle anche prima di scriverci, perché magari si trovano già le risposte.
E ci sono dei casi in cui, dicevamo appunto, siete intervenuti nella modifica rispetto, per esempio, ci chiedevano in molti, in occasione dell'inizio dell'avvio dell'anno scolastico, dei cambiamenti nell'organizzazione del servizio, proporre delle differenziazioni di orario o linee con maggior frequenza, ecco, casi di questo tipo.
Assolutamente sì, il periodo ovviamente di inizio delle scuole per noi è un periodo importante, e anche in particolare sul servizio, quindi ci attiviamo tantissimo e facciamo proprio un lavoro molto strutturato sull'analisi delle segnalazioni che ci arrivano, e queste segnalazioni poi vengono condivise ovviamente con gli enti, proprio perché non siamo noi appunto a cambiare o a decidere gli orari degli autobus, ma vengono decisi in concertazione appunto anche con regioni, province, eccetera, e quindi attraverso questa voce dei clienti che noi portiamo si riesce, diciamo, poi a rimodulare meglio anche gli orari sulla base appunto delle richieste e delle necessità.
Quindi Jasmine Andreaus, responsabile area Customer Experience di Autolinee Toscane, ci conferma quanto ci raccontava anche Tommaso Rosa rispetto ad alcune segnalazioni, che se i cittadini chiedono rispetto a una linea su un territorio, loro poi sono più forti nel portare questa richiesta al tavolo del confronto istituzionale.
Assolutamente, sì, confermo. E è sempre bene aprire una segnalazione, quindi tramite il nostro form, anche perché tramite il form ci arriva in maniera molto più diretta, e quindi riusciamo a lavorarci in maniera più veloce, diciamo. E assolutamente sì, scrivere.
Che realtà è quella della tua area, anche in termini di soddisfazione del personale che ci lavora, rispetto a delle lavorazioni di segnalazioni che poi arrivano a buon fine e quindi giungono ad una risoluzione?
Allora, abbiamo una survey interna, quindi ogni volta che il cliente apre un ticket, poi appunto a nostra risposta può dare una valutazione sul nostro operato, e mi sono molto contenta perché insomma la valutazione supera comunque il 60% della soddisfazione, e ovviamente noi cerchiamo sempre di lavorare per migliorare ancora di più, però insomma è già un buon risultato.
I cantieri, i ritardi, gli orari che non coincidono nelle paline piuttosto che sull'app, questo tema qui come viene affrontato dalla vostra area?
Allora, il tema viene affrontato mandando direttamente il reclamo all'ufficio competente. Quindi l'ufficio competente vede e capisce qual è la problematica. Ecco, l'importante, quello che ci tengo a dire, è che più i reclami, più le segnalazioni sono precise, e più ci aiutano a capire dov'è il problema, qual è il problema. Ad esempio, se si fa un reclamo su un disservizio di una linea, è importante comunque sia dire appunto la linea e anche l'orario, il giorno, cioè dare più informazioni possibili.
Questo è un po' quello che diciamo anche al nostro pubblico nell'ambito di Dillo a Controradio: più sono circostanziate le segnalazioni, e poi più noi riusciamo a individuare chi contattare e come affrontare la questione. Ci sono poi anche dei canali di informazione e divulgazione a prescindere dalla lamentele, che riguardano proprio informazioni di servizio che voi fornite, attraverso quali strumenti?
Allora, le informazioni di servizio vengono ovviamente, il nostro sito internet è la nostra vetrina ed è diciamo la fonte principale di informazioni. Lì si possono trovare le linee, gli orari, anche gli avvisi di modifica del servizio. Poi abbiamo ovviamente la nostra applicazione. Se ci si iscrive al canale, tra l'altro, MyAT, che abbiamo anche migliorato e perfezionato per potersi iscrivere anche con i social login, ci si può appunto segnare le linee preferite o i propri percorsi, arrivano proprio delle notifiche anche sulle modifiche del servizio, e poi ovviamente ci sono insomma le informazioni nelle paline.
Quindi si può scegliere quali sono le linee di nostro interesse e ricevere informazioni specifiche in particolare su quelle, soprattutto se subiscono modifiche, questo è importantissimo. Tra gli strumenti che abbiamo elencato, il numero verde, l'app piuttosto che il sito web, da dove vi arrivano più segnalazioni?
Allora, sicuramente le segnalazioni ci arrivano molto di più dal nostro form. Questo sì, poi abbiamo tantissime telefonate anche che arrivano al nostro call center, considera che nel 2025 abbiamo ricevuto più di 200.000 chiamate, però queste sono anche diciamo quando si chiama il nostro call center anche magari per richieste di informazioni, ecco, se parliamo di segnalazioni sicuramente il form è il canale più adatto
ed è quello anche che viene tra virgolette caldeggiato di più. Veniamo alle critiche particolari, quali sono state quelle maggiori in questo periodo dall'attivazione dell'area che stiamo descrivendo?
Ma allora, critiche, diciamo sì, argomenti che ci arrivano?
Sì.
Allora, sicuramente gli argomenti diciamo che hanno maggior impatto sono appunto quelli sui disservizi su strada, quindi magari ritardi, corse saltate, anticipi degli autobus.
E questo è un po' l'annoso problema che condividete anche con noi, devo dire in maniera sempre minore, non so se per una assuefazione e anche una pazienza che è aumentata rispetto alle cantierizzazioni di questi mesi, oppure perché la situazione è andata migliorando. Ce lo faremo raccontare passo passo con per te. Ci sono altre indicazioni, informazioni che vuoi dare rispetto a questo servizio?
Ma mi sento appunto di, come ti dicevo, ci tengo tantissimo al fatto che comunque i nostri clienti ci devono contattare. Questo è importante per noi, è fondamentale, perché nonostante appunto anche noi prendiamo l'autobus e tutto, ma la percezione dell'utente è importante, quindi noi che comunque spesso ci troviamo a lavorare dall'ufficio riusciamo a capire meglio quali sono le casistiche e i bisogni insomma dei nostri clienti.
Lo strumento c'è, anzi ci sentiamo di dire gli strumenti ci sono, sono diversificati, vedono un corrispettivo fisico anche che è la struttura che abbiamo descritto quest'oggi, e quindi la richiesta è quella di farli funzionare, cioè di usarli per poter poi vedere o meno se è raggiunto un grado di soddisfazione, ma l'impegno nella presa in carico della segnalazione è certificato, diciamo. C'è anche una certa tracciabilità rispetto a tutto questo.
Assolutamente sì.
Che poi vi porta anche ad analizzare quali sono le carenze, le sofferenze, le tematiche da attenzionare maggiormente. Allora, queste le informazioni di questa puntata di AT per te, la prossima sarà il 29 di aprile, trasmissioni riascoltabili sul nostro sito anche controradio.it, @controradio.it la mail di riferimento. Ci arriva un ultimo messaggio che prendiamo al volo: ci sono linee completamente dimenticate, mia figlia studentessa abbonata sulla linea Montaione-Empoli potrebbe scrivere un libro su tutti i disservizi che ha subito e che ha segnalato senza avere risposte, perché poi ci dicono anche senza avere risposte, in questo come si affronta la vicenda?
Allora, normalmente noi rispondiamo veramente a tutti, quindi è difficile che non ci sono. Ora non so, la signora si ha contattato noi, perché poi insomma alcuni a volte contattano noi, alcuni contattano la regione, insomma non so come è entrata in contatto, però posso confermare che noi rispondiamo a tutti, rispondiamo con una media tra l'altro di 5 giorni, anche se poi da contratto di concessione dovrebbero essere un po' di più, ma insomma abbiamo delle risposte abbastanza veloci. Per questa signora appunto io consiglio di scrivere, è ovvio che anche lì ci sono delle dinamiche, tante cose non le decidiamo noi, però le possiamo portare in tavoli insomma in cui poi vengono prese in considerazione.
E questo lo dite, lo spiegate nella risposta che date?
Assolutamente sì, lo diciamo.
Jasmine, ricordiamo in conclusione i numeri, l'app, cose fondamentali che possono sembrare banali, ma magari una persona di cui non ha preso visione può adesso trovare beneficio e appuntarsene da qualche parte.
Ma allora, intanto come applicazione devo dire che abbiamo avuto, da quando l'abbiamo insomma attivata, 2 milioni di download, quindi è un'applicazione che sta funzionando, che i nostri clienti utilizzano, utilizzano i giovani, ma li utilizzano anche appunto fasce di età di persone più grandi. È sempre in continua evoluzione, la miglioriamo sempre di più, e la miglioriamo grazie proprio a anche le richieste e i suggerimenti dei nostri, o anche le richieste di informazioni dei nostri clienti. Quindi il nostro sito internet,
ricordiamo anche, proprio ecco la dicitura, l'app risponde a quale nome?
Allora, app Attibus, quindi semplicissima, non ci si può sbagliare.
Poi il sito?
Il sito invece, anche il sito diciamo che è, ha un sacco di visualizzazioni, e abbiamo appunto anche lì, l'abbiamo ristrutturato ultimamente.
Più accessibile, più immediato, più poi immediato. Ce ne darete conferma sì. Se avete delle problematiche, ma insomma risulterebbe anche a noi che è più facile ottenere l'informazione richiesta. E poi importante il numero verde.
Il numero verde, lo ripeto, è l'814-24-24.
9:22 minuti, grazie a Jasmine Andreaus per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi accolto.
A te per te, torna il 29 di aprile, Newsline termina qui, ci risentiamo con le notizie e con la cronaca alle 12:45.
A te per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Is that to see you go?
We're sort of hoping that you.
you'd stay.
Get out.